Dice il Signore a Simon Pietro: io ho pregato per te perché la tua fede non venga meno, e tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi la liturgia celebra la festa della cattedra di Pietro l'Apostolo. È una festa, è una memoria molto, è una festa molto antica, già nel IV secolo. La cattedra di San Pietro idealmente è collocata sulla sua tomba. Allora era un cimitero in Vaticano. Preghiamo per noi l'occasione per dedicare questa Eucaristia a Papa Francesco e alle sue intenzioni.
Dal libro della Genesi, capitolo 26, dal versetto fino al 14.
Venne una carestia nella terra, dopo quella che c'era stata ai tempi di Abramo. E Isacco andò a Gerar, presso Abimelech, re dei Filistei. Gli apparve il Signore e gli disse: non scendere in Egitto, abita nella terra che io ti indicherò. Rimani come forestiero in questa terra, io sarò con te e ti benedirò. A te e alla tua discendenza io concederò tutti questi territori e manterrò il giuramento che ho fatto ad Abramo, tuo padre. Renderò la tua discendenza numerosa come le stelle del cielo e concederò alla tua discendenza tutti questi territori, tutte le nazioni della terra, e si daranno benedette nella tua discendenza. Perché Abramo ha obbedito alla mia voce e ha osservato ciò che io gli avevo prescritto, i miei comandamenti, le mie istituzioni e le mie leggi. Così Isacco dimorò a Gerar. Gli uomini del luogo gli fecero domande sulla moglie, ma egli disse: è mia sorella. Infatti aveva timore di dire: è mia moglie, pensando che gli uomini del luogo lo avrebbero potuto uccidere a causa di Rebecca, che era di bell'aspetto. Era lì da molto tempo quando Abimelech, re dei Filistei, si affacciò alla finestra e vide Isacco scherzare con la propria moglie Rebecca. Abimelech chiamò Isacco e disse: sicuramente ella è tua moglie, perché tu hai detto è mia sorella? Gli rispose Isacco: perché mi son detto che io non abbia a morire per causa di lei. Riprese Abimelech: perché ti sei comportato così con noi? Poco ci mancava che qualcuno del popolo si unisse a tua moglie e tu attirassi su di noi una colpa. Abimelech diede quest'ordine a tutto il popolo: chi tocca quest'uomo e sua moglie sarà messo a morte. Isacco fece una semina in quella terra e raccolse quell'anno il centuplo. Il Signore infatti lo aveva benedetto. E l'uomo divenne ricco e crebbe tanto in ricchezza fino a diventare ricchissimo. Possedeva greggi, armenti e numerosi schiavi, e i Filistei cominciarono a invidiarlo.
Parola di Dio.
La storia di Isacco è il titolo di tutta questa sezione che noi leggiamo al versetto 19 del capitolo 25. Ecco, la storia di Isacco, come abbiamo visto, comincia in particolare con la nascita di Esaù e di Giacobbe, ecco, e soprattutto con l'oracolo che riguarda il loro futuro ancora prima della nascita. E abbiamo cercato di dire che questo brano è molto importante per interpretare, giudicare, cercare di comprendere quello che l'autore pensa riguardo a tutto ciò che seguirà, a tutta la vicenda di Giacobbe, in modo particolare Giacobbe ed Esaù. Ecco, tuttavia, no, dopo avere premesso questo brano, oggi l'autore dedica il capitolo 26 a Isacco. Finalmente, potremmo dire, Isacco non ha molto spazio. Ci sono dei piccoli particolari nei brani che riguardano Isacco che presuppongono che probabilmente c'erano molte altre storie riguardo a Isacco e che l'autore invece ha tagliato o comunque si è limitato a quanto noi abbiamo, soprattutto la nascita di Isacco, abbiamo tanto attesa, e poi il legamento, o noi diciamo il sacrificio di Isacco, capitolo 22, che è un centrale, ma questi eventi sono inclusi nella storia di Abramo in realtà. Isacco è passivo in questi testi, naturalmente. Qui è lo spazio in cui vediamo Isacco attivo, ed è il capitolo 26. Oggi consideriamo solo la prima parte del capitolo 26, e perciò il quadro di questo brano, che riprende uno schema, come vediamo, ecco che troviamo già al capitolo 12 della Genesi, presso di Abramo e Sara in Egitto, ma soprattutto al capitolo 20 e 21 della Genesi, dove c'è al centro Achimelech e ci sono i Filistei. Là, al capitolo 20 e 21, è Abramo e Sara. Qui invece è Isacco e Rebecca. E quindi c'è una ripresa, ecco, di questo tema, che emergerà ancora di più nella seconda parte del brano, e perciò che oggi possiamo trascurare in questo momento, cercando invece di sottolineare quello che vorrei fare adesso, i due punti principali delle differenze fra questo testo e quello del capitolo 20-21, quello del capitolo 12. Qui ci sono alcune preoccupazioni, alcune insistenze dell'autore che distinguono questo brano dalle altre, anche se riprende lo stesso schema. E forse è questo che deve attirare la nostra attenzione. Ecco, il primo accento importante, lo vediamo subito, è il comando di non andare in Egitto, di non scendere in Egitto, di dimorare nella terra nonostante la carestia, che era il motivo per cui Abramo e Sara andarono in Egitto. Qui si proibisce di andare in Egitto, Dio comanda a Isacco di rimanere, di dimorare nella terra, e lega questo comando con la promessa della benedizione, e direi con tutte le benedizioni che vengono poi riportate qui, vengono riprese le benedizioni e le promesse fatte ad Abramo, vengono riprese anche per Isacco insistentemente, ma vengono collegate con questo comando di dimorare nella terra. Ed effettivamente Isacco è l'unico dei tre padri, Abramo, Isacco, Giacobbe, che non ha mai abbandonato la terra, è sempre rimasto nella terra di Canaan. E questo mi pare estremamente significativo, mi sembra che l'autore vuole sottolineare proprio questo, che dimorare nella terra è qui presentato come una testimonianza concreta delle promesse che Dio ha fatto. questa è la terra che darò, questi sono i territori che darò alla tua discendenza, e tu devi dimorare qui, è presentato come il segno della promessa, la testimonianza di questa promessa, e della fede in questa promessa, e nello stesso tempo è legato a questo comando di non abbandonare la terra, come dicevamo, alla benedizione. E difatti il brano racconta come poi alla fine del brano che abbiamo ascoltato, come Isacco viene arricchito da Dio in modo straordinario, molto più degli altri di Abramo. La sua importanza, la sua ricchezza cresce, e sembra che l'autore lo voglia presentare proprio in connessione con questa, col fatto di dimorare nella terra, in un momento, in un contesto di carestia, dove sarebbe più logico andare altrove, come ha fatto Abramo. Ecco, questo mi sembra il primo punto importante. Poi c'è il secondo punto importante che emerge come nuovo. Questa è una vera novità, perché le promesse sono ricordate non senza il nome di Abramo. Le promesse sono quelle fatte da Dio ad Abramo, lo vediamo già al versetto 3. Ti darò alla tua discendenza tutti questi territori, tutte queste terre, e farò sussistere, cioè stabilirò, cioè vuol dire, io credo, realizzerò il giuramento, quindi si parla del patto, del giuramento che ho giurato ad Abramo, tuo padre. Abramo diventa sempre un punto di riferimento anche per Dio. Ormai Abramo è legato all'impegno di Dio di realizzare le promesse dal momento che Abramo ha fatto quello che ha fatto. E che questo sia l'accento molto importante che l'autore vuole sottolineare, lo vediamo in particolare al verseto 5, cioè vengono prima riprese le promesse, tutte le nazioni della terra saranno benedette in te, nella tua discendenza, e poi aggiunge il versetto 5, dal momento, in conseguenza, dice esattamente, in conseguenza del fatto che Abramo ha ascoltato la mia voce. E qui ci si riferisce a tutta la vita di Abramo, ma soprattutto al sacrificio di Isacco. Questo è ciò che, come l'aereo abbiamo ricordato, è Dio stesso che conferma questo legame, e cioè la realizzazione delle promesse è legata non solo alla fedeltà di Dio, ma anche alla fedeltà di Abramo. Quello che Abramo ha fatto costituisce la ragione, qui è messa in primo piano, la ragione per cui Dio ripete il suo impegno, che realizzerà le sue promesse, a motivo di questo, in grazia del fatto che Abramo ha fatto quello che ha fatto. Qui si potrebbe anche notare, per concludere, l'importanza di questa, di come l'autore sottolinea questo punto, con questa formula in cui non si parla solo della voce, ha ascoltato la mia voce, ha custodito, ha osservato il mio mandato, il mio comandamento, i miei comandamenti, dice, le mie leggi, i miei decreti, i miei insegnamenti, moltiplica le espressioni che riguardano propriamente, questa è una formula che noi ritroviamo per il patto del Sinai, ritroviamo nel Deuteronomio, si riferisce normalmente alla legge di Mosè, non semplicemente a un'ubbidienza di Abramo. E qui l'autore sottolinea l'importanza di Abramo, di quello che ha fatto, ripetendo una formula molto insistente, molto solenne, nella quale Dio conferma che stabilirà, che realizzerà le sue promesse proprio in grazia del fatto che Abramo è stato perfetto nell'ubbidienza alla legge. La legge non c'è ancora, la legge di Mosè, ma la formula è comprensiva, cioè l'autore del Pentateuco vede nei padri e vede in Abramo qui il compimento perfetto di quella legge che verrà data solo successivamente. Ecco, preghiamo insieme. Presentiamo il Signore in questa Eucaristia, la nostra preghiera anzitutto per Papa Francesco. Nel giorno della cattedra di San Pietro, cioè nel giorno in cui si ricorda l'insegnamento, il dono, il carisma dell'Apostolo Pietro e dei suoi successori, diciamo: ascoltaci, Signore, per tutte le sue intenzioni, la sua testimonianza, preghiamo. In particolare, oggi preghiamo per la sua testimonianza di pace, preghiamo. Preghiamo per tutte le chiese, anzitutto la Chiesa di Roma, ma poi tutte le chiese dell'Occidente, le chiese latine di cui egli è patriarca, perché possano accogliere il suo insegnamento. Preghiamo per la comunione fra tutte le chiese, per la condivisione e l'aiuto reciproco fra tutte le confessioni, le tradizioni cristiane. Preghiamo. Preghiamo per la pace in Europa in questi giorni, per la pace in tutto il mondo, per chi ha più responsabilità. Preghiamo. Abbiamo diverse intenzioni anche, mettiamo in questa Eucaristia, e anzitutto è il trigesimo della mamma di Maurizio, che è qui con noi, Irma, la ricordiamo in questa messa, ancora pregando per tutta la sua famiglia. E poi abbiamo il cognato di Scolastica, ci ha chiesto di ricordarlo, Marco, che è gravemente malato, e lo ricordiamo in questa Eucaristia. Il Signore lo guarisca, il Signore lo assista, e assista anche quelli che lo aiutano, quelli che lo curano. Ecco, poi c'è un'altra intenzione, è una signora filippina, una clandestina in Israele, emigrata in Israele, è una clandestina, si chiama Nora, la vogliamo ricordare perché frequentava la parrocchia ebraica a Gerusalemme, è molto ammalata in questo momento, è in coma. Ecco, per lei, per i suoi figli, preghiamo. Aggiungiamo, come sempre, le intenzioni che ci sono affidate, intenzioni di ciascuno di noi, intenzioni della comunità, delle nostre comunità, ricordiamo Monte Tauro in particolare, raccogliamo le intenzioni di chi ci segue, di chi prega con noi in questo momento. Preghiamo. Ascolta, Dio, queste preghiere e tutte le altre intenzioni e preghiere di chi si rivolge a te sperando nel tuo aiuto, per Cristo nostro Signore.